Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Micro presentazione, sono Enrico Speranza, e mi occupo di sicurezza informatica, ma la mia grande passione è la realtà virtuale, e grazie sempre a Corrado che mi ha fatto conoscere questa bellissima conferenza, che ringrazio Floria, ringrazio Corrado, ringrazio gli organizzatori. La grande passione che ho per la VR si unisce a quella che sono i mondi virtuali. I mondi virtuali... Che c'ha? Dimmi. Non lo apre? Vai, come vuoi. Io l'ho fatto con OpenOffice. C'è problema? Vabbè, mi faccio una brevissima presentazione. Tutto è nato... ovviamente dal grande fenomeno che sicuramente tutti voi avrete visto, che è Ready Player One, il famoso libro di Ernest Klein. Non l'hai visto? E Corrado, no? Signori, abbiamo una notizia. Non ti spoilerò niente. Quando è uscito Ernest Klein, faccio un brevissimo inciso, Ernest Klein è stato presentato a Palmer Luckey. Chi è Palmer Luckey? Palmer Luckey è il creatore di Oculus VR, cioè la tecnologia che ha riportato la VR nel mondo reale dopo il grande gelo che va dal 1990 fino al 2000-2010. E quando Ernest Klein nel 2011 aveva scritto il romanzo, è stato invitato nei laboratori di Oculus e ha provato i primi Oculus, e lui ha detto, eccolo, ha detto grazie, è quello che ho scritto, era molto contento. Infatti il libro è stato poi regalato a tutte le persone di Oculus. Metto sempre questa slide perché i mondi virtuali, cioè non i giochi, non stiamo parlando di giochi, stiamo parlando di programmi in cui ci sono due cose fondamentali, la possibilità proprio di immergersi. E quasi tutti, se leggete tutti i libri, che farò una brevissima recensione di tutti i libri che hanno parlato dei mondi virtuali e della possibilità di utilizzo della realtà virtuale, la fine è sempre questa, in un angolino, mangiando, perché si pensa che la VR farà queste cose. In realtà, per fortuna, fa questo. È meglio e peggio? Corrado direbbe no. Perché quello che vedete è Mark Zuckerberg che gioca con il giocattolo da 1,5 miliardi che si è comprato, cioè quando ha comprato Oculus ovviamente ha fatto la visione. In realtà Mark, lo chiamo Mark perché lo conosco ormai, ha detto una cosa molto interessante, cioè nel senso, io vorrei utilizzare l'UR insieme al mio sistema di social network, creerei così il cosiddetto metaverse, cioè il sistema perfetto, totalmente tridimensionale, in cui tutte le persone si possono raccogliere. Ma in realtà non ha detto niente di nuovo, perché già un vecchio romanzo, che qualcuno di voi conosce, Simulacrum 3, appunto, racconta di una storia di una sorta di giallo in un mondo virtuale in cui c'è un assassino, non vi dico niente, però guardate la data, 1964, quindi non si è inventato nulla. E c'è qualcuno che poi l'ha voluto pure realizzare. Questo è Maze World, è praticamente su una vecchia postazione PDP, quindi vecchi computer, è il primo mondo totalmente virtuale, 3D, molto prima di Doom e degli altri. Pensate che questo veniva fatto girare nei laboratori e tra le altre cose rubava talmente tanto tempo macchina che lo facevano di notte o addirittura gli amministratori cercavano di cancellarlo perché distruggeva, però già era con la tecnologia abbastanza avanzata, cioè si poteva giocare con più persone, era completamente tridimensionale e stiamo parlando del 1974. Poi un certo Vernon Vinge, molto famoso, ha scritto Il vero nome, dove guarda caso ci sono già dei personaggi che troveremo in Ready Player One, il negromante, cioè il mago, cioè l'hacker che ha la capacità di modificare la matrice, cosa che noi rivediamo. E poi lui, William Gibson, adesso ho messo la rivista in cui è pubblicato, il primo romanzo, e ovviamente il neuromante, scusa, torno indietro di una, che ha lanciato il fenomeno ovviamente della realtà virtuale, del cyberspazio. Non mi soffermo perché qui a Corrado ha fatto una bellissima lezione, ma comunque sia, è stato un evento storico. Si è incominciato a parlare di avatar, questo è molto importante, avatar, il termine viene dal sanscrito, e quindi la discesa, quando il vostro modello tridimensionale viene da un concetto indù. Praticamente è la discesa del Dio nelle varie forme. Infatti non è detto che un avatar abbia delle sembianze umane, noi che siamo umani lo facciamo umano, ma ci sono, posso prendere qualunque sembianza, e così come il Dio poteva prendere qualunque sembianza. E vi potrà sembrare incredibile, ma il primo gioco che ha parlato di avatar è stato Habitat della LucasArts, nel 1986, girava su Commodore 64, cioè una cosa fantastica. Quindi come vedete i mondi virtuali è un concetto vecchio, Ready Player One sta solamente rimettendo e rispolverando tecnologie e idee vecchissime. E poi ovviamente il lancio di Snow Crash, cioè quindi questo romanzo che porta l'idea di Metaverse, lancia proprio l'idea di Metaverse, lui l'ha trovato questa parola, di questo mondo tridimensionale che era fatto una specie di sfera. Neil Stephenson ha scritto molti romanzi, però ahimè viene sempre ricordato per Snow Crash, invece ha scritto, però ha veramente ha lanciato una moda che poi qualcuno ha cercato di realizzare, perché pochi anni dopo, guardate 1992, 95, tre anni dopo, i programmatori di AlphaWorld, questo mondo è tuttora visitabile, potete andarlo a vedere, il programmatore ha voluto realizzare quello che Snow Crash immaginava, quindi ha fatto questo piccolissimo mondo, questi vediamo le prime demo, in cui tu ti potevi muovere, e il personaggio base, pensate come si chiamava Hero Protagonist, come il protagonista di Snow Crash, l'ha voluto dare proprio questo nome. Sono partiti poi tutti i vari giochi fino ad arrivare a Warcraft. Cito sempre Meridian 59 perché è un gioco del 1986 che tuttora, nel 2018, viene giocato da circa un centinaio di persone. Segno evidente che i mondi virtuali non spariscono, cioè tutto più diventano delle cose piccolissime di appassionati, di gente, ma che continuano a giocare. Habitat, che vi ho fatto vedere, l'intero codice sorgente si trova su GitHub, è stato restaurato, reingegnerizzato, e sono stati chiamati addirittura i programmatori che nell'86 l'hanno fatto, quindi c'è anche un po' di retro gaming. E poi ovviamente si inizia con tutta la filmografia, che non faccio perché è enorme, l'ha già fatta Corrada, Matrix, cito il tredicesimo piano perché non è altro che la versione filmografica di Simulacron 3, c'è sempre un riferimento a quello che è già stato fatto. E poi Second Life, che tutti conoscete, amato o odiato Second Life, tutti lo odiano, ma in realtà vi posso garantire, attualmente sono circa 20 milioni gli utenti che entrano in Second Life, non sono pochi. Tutti dicono Second Life è sparito, Second Life non è sparito. Noi siamo abituati ai numeri di Facebook, 2 miliardi, per cui qualcosa è successo c'ha 2 miliardi. Attualmente Second Life viene giocato, viene mandato avanti, c'è gente che tuttora ci entra. E poi ovviamente arriva Ready Player One che riprende tutta questa e lo porta all'ennesima potenza. Ora la domanda è, possiamo realizzare realmente Ready Player One? Appena è uscito il film l'hanno chiesto a tutti, non l'hanno chiesto a me. Secondo me sì. Io gli avrei detto che un certo tizio che vedete con un DK1, si chiama Philip Rosenthal, questo signore, è il creatore di Second Life, il vero e proprio segretore, cioè colui che l'ha proprio pensato e poi l'ha realizzato insieme ad altri. E uscendo dall'attuale Linden Lab, cioè la società che produce e che continua a manutenere Second Life, ha avuto la nemesi, ha avuto la visione, cioè, ha visto la VR, si ricordava tutto quello che imparava, ha detto io unisco Second Life e la VR, otterrò veramente il metaverse. Ed è una persona che ci crede, perché iFidelity attualmente funziona, e vi posso garantire funziona molto molto bene. Lui punta entro il 2030 ad avere 1 miliardo di persone all'interno, e secondo me ci riuscirà. Questo è un brevissimo uno screenshot che ho preso, alcune prove che facevamo, personaggio, potete vedere, adesso è un po' fumettistico, però vi posso garantire che all'interno c'è l'audio tridimensionale, c'è la possibilità di toccare oggetti, di creare, di modificare, si può fare praticamente tutto. È in continuo sviluppo. Vi dico, per gli amanti del blockchain, che ha una propria blockchain interna, per cui si possono anche fare pagamenti tramite le cosiddette criptovalute. Si è scritto un proprio plugin di Ethereum per fare il tutto. Ora vi dico, questo è solo l'inizio. Il futuro cosa si riserva? Beh, cosa incredibile, perché Philip Rosenthal a un certo punto ha scoperto che è essenziale nella social VR avere la mimica facciale. Quando noi siamo a contatto con le persone vediamo il movimento degli occhi, il movimento delle bocche, e quindi piano piano si stanno sviluppando le tecnologie. Binary VR, che è una piccola startup cofinanziata da iFidelity, permette il tracciamento della bocca. Se avete visto, mi avete visto con il visore di là, che è presente nell'altra sala, si mette questo piccola telecamera che praticamente fa il tracciamento delle labbra, e poi le labbra vengono applicate direttamente al personaggio tridimensionale. Quindi così ho la mimica facciale ed è perfetta. Non solo, nel film Player One, dico solamente questo, c'è la tuta aptica X1, non ti ho spoilerato. Beh, esiste, eccola qui, Tesla Suite, presentata al CES 2017, poi ripresentata al CES 2018, è una tuta che ha la possibilità praticamente di sentire, di tracciare il corpo, di fare tutto quello che è possibile fare in VR. Quindi se qualcuno ti dà una botta, elettronicamente viene emesso un pulso, oltre una vibrazione, e io sento fino a una certa forza, ovviamente è tutto calibrato per non provocare danni, i vari test che sono stati fatti hanno detto che è fatta molto bene. Quindi infatti ci sono studi per applicarla ad iFidelity a tutti i mondi virtuali che attualmente in costruzione. Vi volevo far vedere questo video, spero che parta.
Vai.
Sì, sì. Ah, scusa, uno indietro. C'è un video. Al limite c'è l'MP4 nella cartella, te l'ho fatto apposta. Vai. Cosa manca? Il tracciamento in tempo reale di tutto il corpo, che vi posso garantire è una cosa molto complessa. Di là potete vedere che non è facile. Ebbene, è stato risolto. Sistemi che prima costavano circa $200,000, dai $200,000 ai $20,000, quindi roba professionale, attualmente sono stati ridotti a circa $800. E vi farò... Sì, tranquillo. 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 Te l'ho messo pure a parte, se vuoi. Sì, qui vi ringrazio alla fine. Vi ringrazierò alla fine. Mi porto col lavoro del lavoro. Grazie, grazie dell'intervento. Quello che volevo sostanzialmente dire, l'intervento è molto bravo, ma volevo un feedback da voi, è che sì, è possibile. Perché attualmente si sta andando molto lentamente? È un problema prettamente commerciale. Si sta vedendo che dietro l'idea del film, che sicuramente ha avuto molto successo dal punto di vista culturale, eccetera, eccetera. Ecco, lo vuoi far partire? Notate, la tecnologia è la stessa del Vive, che si chiama Lighthouse, ci sono questi emettitori. Questa persona hanno i due controller che fanno parte già della VR, cioè viene venduta, e poi dei sistemi di tracciamento, uno sulla fronte, uno sulla spalla e due sui piedi.
E basta.
Stop. Il resto viene fatto con un algoritmo di machine learning addestrato.
Il modello del corpo.
Si autoadatta, quindi può essere adattato per chiunque. Come vedete, costo, la società, vi posso anche dire il nome, si chiama Kinema, tanto non è che io, costa 400 sterline. E il Vive, che costa $700, quindi stiamo parlando... quello che prima si faceva con tra i 200.000 e i 20.000 euro adesso si fa a casa. Ed è, si può comprare, perché non lo compra nessuno, nessuna società lo fa, perché insomma 400 sterline anche per l'utente finale, però vi rendete conto che passare da 200.000 dollari a 400 sterline è veramente un passo incredibile, con questa fluidità. Ora, in questo modello qui, vedete che lei non c'ha il visore, cioè siamo noi che vediamo lei, ma usando il visore sarebbe la stessa cosa, vedrebbe lei stessa muoversi. Vabbè, è tutta così, fa tutte le ovviamente mosse possibili e immaginabili, il sistema non perde un colpo. Qual è il problema? Il problema che si sta riscontrando è che uno deve avere un salone così grande. Così come qui abbiamo avuto Flora e tutta l'organizzazione che mi ha concesso ben 4 metri per 4, che non sono pochi da ovviamente. Tranquillo, cioè era solo per dimostrare. Vai, se vai per l'ultimo, si mette per terra, testa in giù, cioè non per far vedere che il tracciamento non viene perso in sostanza. È una ballerina professionista, quindi se lo può permettere. Noi non faremo questo, diciamo, ecco. Se volete lo faccio anch'io.
Sennò ci vorrebbe l'ortopedico della montagna.
Esattamente. Vi ringrazio. Un invito, credeteci, cioè nel senso che attualmente, no, lo sto dicendo, sfondo una porta aperta, no, non è vero, perché attualmente la VR, ahimè, è una profezia che si autoavvera di Corrado, sta avendo una certa pausa. Quello che noi temiamo, appassionati ricercatori, che arrivi un secondo inverno, cioè un momento in cui la VR scomparirà, e vi posso assicurare che se arriva un secondo inverno la VR diventerà qualcosa da vedere solo alla DeepCon. E questo è un peccato, perché le tecnologie e le possibilità che si hanno a livello sia commerciale, sia tecnico, sia futuristico, perché potremmo inventare qualunque cosa, veramente la scuola, vedere, ricostruire, abbiamo il più grande patrimonio artistico del mondo, non si riesce a capire perché non si può fare in VR. Ogni volta che lo dico a un architetto o a un archeologo mi sputano un occhio dicendo: perché vuoi fare il francese? Che dice: i francesi hanno questa mania di ricostruire tutto. Ma io non ricostruisco, io vi lascio vedere quello che è l'attuale reperto e ve lo ricostruisco virtualmente. Sì, molto piccole, c'è per esempio l'Ara Comera, il Quirinale VR, io sto parlando di tutta Roma antica, all'epoca di Costantino o di Augusto, ricostruita in VR, oppure la possibilità di visitare Pompei a un milione di distanza. Le buche, quello è il problema. Non basterebbero le mesh, capito? Non basterebbero le mesh. Quindi, voi che potete, dateci una mano. Ok? Dimmi. Sì. 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 Sì, sì. No. No, per esempio, forse con la cosiddetta AR, cioè cosiddetta, odio la traduzione augmented reality, in italiano dovrebbe essere realtà potenziata, non aumentata, perché la realtà non si può aumentare. Comunque, la cosiddetta realtà potenziata forse avrebbe un senso, perché comunque ho la visione, cioè andrei a sbattere veramente, con la VR siete completamente ciechi. Il problema è un altro. È che c'è una scena fantastica in Ready Player One, questa te la devo dire, ma non spoilerò nulla. No, tranquillo. Ci sono dei giocatori di Halo, che praticamente delle persone nella vita reale che camminano, corrono, e ecco, questa è una baggianata, questo è un errore, cioè è dal punto di vista filmografico molto bello, ma non è reale, perché il sistema di tracciamento per un così grande non potrebbe funzionare. Cioè, forse potremmo anche escogitare una tecnologia. Il sistema di tracciamento più grande è, potremmo arrivare a una palestra, forse un campo da calcio, ma non vai oltre, perché devi comunque avere delle tecnologie che posizionano a livello submillimetrico. Nel caso del Vive si usano sistemi laser, nel sistema Oculus usi sistemi visivi, cioè delle telecamere, però ti serve un metro, non puoi muoverti così. Certo, infatti molti l'hanno contestato. se fai vedere questa cosa in Ready Player One, la gente crede che quella sia la VR. Non è quella la VR. La VR è, ad esempio, quando lui cammina sul tappetino. Il treadmill. Allora, il treadmill esiste. Ci sono società che lo fanno. Quindi tu ti sposti con un tapirulan omnidirezionale, dove vuoi. Sì, sì, ci sono. Anche funzionale. Sì, sì. Addirittura ci sono delle scarpe che ti puoi scivolare. Dobbiamo trovare un metodo per calibrare, perché adesso stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto nel 95. Ci stanno uscendo tantissime start-up con mille idee, però le persone odiano montare cose. Cioè non è semplice scivolare così, eh? Adesso si è visto, per esempio, che il sistema di teleporting è meglio, no? Cioè, nel senso, io ho un qualcosa che mi proietta la mia telecamera come una palla di cannone e mi sposto lì. Il cervello si adatta tranquillamente, perché tanto per un attimo io ti oscuro la visione e quando ti metto nel punto d'arrivo te la faccio riapparire. E così io mi posso spostare in un piano infinito, mantenendomi fermo. È un metodo molto più semplice. Perché devo spostare io, oppure come fa il Vive, ti faccio un'area di gioco 3 metri per 3, 4 metri per 4 e lì mi posso muovere. Quando non mi posso muovere uso il teleport o qualche altro sistema. Quindi anche lì, realtà e fantasia, ecco, magari ci sono più scrittori che sono un po' più attenti. Infatti Ernest Cline nel libro dice cose molto serie, cioè nel senso non si sbilancia, al limite si mantiene sul vago. Ovviamente Ready Player One ha voluto un po' strafare, ma lì sono esigenze filmografiche, ovviamente. Ok, grazie a voi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.